La Terra è il terzo pianeta che compone il Sistema Solare. Sulla sua superficie vivono tutte le specie da noi conosciute e concepite. La sua formazione risale a 4,5 miliardi di anni or sono. Gli esseri umani, invece, hanno appena 195.000 anni. Quanto ai primi insediamenti, perlomeno nell'accezione attuale del termine, occorre regredire a 6.000 anni or sono. Dunque non siamo qui da molto. La nostra presunzione di essere onniscienti è superata soltanto dalla nostra ignoranza accecante. Gli esseri umani non sono i padroni di casa, sono soltanto ospiti di passaggio. Come tutte le cose hanno un tempo, come tutte le cose finiranno. Come e quando dipende esclusivamente da noi. Nell'antichità questo si sapeva. Gli uomini erano consci della loro inferiorità e della loro imperfezione. Per questo motivo nacquero le religioni. Quando occorreva una speranza, quando si cercava una soluzione, quando i mezzi terreni non erano sufficienti, ci si rivolgeva a un Dio. C'era un tempo in cui le preghiere venivano esaudite, in cui Dio era generoso, in cui il Supremo ci guidava. Prima del cristianesimo, dell'islamismo, delle filosofie orientali, prima delle divinità egizie, di quelle romane e di quelle babilonesi, prima di tutto questo esisteva un'entità, una forza tanto antica quanto potente, al di là di ogni immaginazione. Una creatura di luce che vegliava su di noi, che ci proteggeva dalla paura. Questa forza, già venerata dai Sumeri, ci ha creati e ci ha guidati. Questa divinità è conosciuta come il guardiano del cancello.
Pronto?
Via da lì! Scappa! Quella non sono io! Quello non è David!
Chi parla?
Sono Annie, la vera Annie! Quelle sono le versioni sbagliate, non siamo noi! Scappa!
Che vuoi dire?
Non hai imparato proprio niente, vero? Non te l'ha insegnato la mamma a non fidarti mai degli estranei?
Per favore! No!
È tutto a posto ora. Stai bene?
Quando il sole cala, si apre un'altra dimensione sconosciuta all'uomo. Una dimensione vasta come l'universo e infinita come il tempo. Là, fra l'ombra e la luce, fra la paura e la conoscenza. Al rintocco della mezzanotte appare una porta. La chiave per aprirla è l'immaginazione. Benvenuti alla Midnight Hour.
Cari ascoltatori, sto bene. Lentamente, ma mi sto riprendendo. È circa l'una di notte e, come saprete, nemmeno un'ora fa sono stata aggredita. Ci tenevo a farvi sapere cos'è successo tutto qui. Quelli non erano Annie e David, non erano quelli veri. Sono piuttosto confusa e disorientata, ma fisicamente sto bene, per fortuna. Però ho paura. Non so cosa sarebbe potuto succedere se non fosse intervenuto... Se non fosse intervenuto lui. Sì, beh, se non avete troppo sonno, io vi racconto nel dettaglio cosa è successo. So che è tardi per andare in onda e che probabilmente molti di voi sono esausti, ma è giusto che sappiate, soprattutto se vi siete preoccupati per me. Va bene. Allora, la terrò corta. Dunque, la puntata stava andando alla grande, finché quelle due cose non mi hanno aggredita. Quando la vera Annie ha telefonato, si sono alzati in piedi e hanno iniziato ad avanzare. Si sono avventati su di me. Sono caduta lì indietro e ho battuto sul pavimento. Loro erano su di me. David mi teneva ferma, Annie ha iniziato a colpire. Ho chiuso gli occhi e non so di preciso che cosa sia accaduto. So solo che ho sentito due colpi di pistola. Ho pensato di essere morta, ve lo giuro. Ve lo giuro. Poi i due cadaveri sono caduti al suolo, con un tonfo. Ho aperto gli occhi e ho visto un uomo. In qualche modo era riuscito a entrare nello studio e a intervenire al momento giusto. Oh, grazie al cielo. Mi ha dato una mano a rialzarmi e mi ha chiesto di trasmettere per rassicurare tutti voi. Ecco, senza farla lunga, è successo questo. Io non so cosa pensare. Ho paura. Ho davvero paura adesso e non riesco ancora a capacitarmi di tutta quella storia del Bound, di David, di Annie. Non capisco come abbiano fatto le loro versioni sbagliate ad arrivare qui. Non mi spiego perché volessero uccidermi.
Non volevano ucciderti.
Come dici, Arthur?
Non volevano ucciderti.
Ma allora perché... Aspetta, anzi, avvicinati all'altro microfono, così possono sentirti meglio.
No, non fa niente, non importa.
Mi hai salvata dall'aggressione, è il minimo. Avvicinati. Sono certa che gli ascoltatori vogliano conoscerti. Cari ascoltatori, vi presento Arthur, l'uomo che mi ha salvato la vita. Cosa stavi dicendo?
Dicevo che nessuno voleva ucciderti, nessuno ha interesse a ucciderti.
Che cosa vuoi dire?
Che alla fondazione servi viva.
Aspetta, la fondazione? Cosa c'entra la fondazione?
Chi credi abbia fatto uscire quei due bastardi dal Bound?
Oddio, no, aspetta, stai dicendo che è stata la fondazione a mandarli?
Sì.
Però non volevano uccidermi.
Te l'ho detto, alla fondazione servi viva.
Ma perché?
Perché li ha inviati. Perché tu potessi fidarti di loro. Non potresti sospettare di un ospite del tuo programma, giusto?
Beh, date le circostanze, ormai sospetto di tutto.
È giusto, fai bene. Mai abbassare la guardia. Se le difese sono basse, ecco quello che può succedere.
Ma non capisco. La fondazione vuole farmi tacere e invia due estranei in trasmissione.
Che c'è da capire? Ti sei fidata di loro e così facendo hai fatto il gioco della fondazione. E poi un attacco condotto qui, in questo studio. Non hai uno staff, sei sola, in minoranza. È un ambiente circoscritto. Insomma, è praticamente matematico che l'attacco andasse a buon fine, non ti pare? Era semplicemente la soluzione più facile per coglierti quando eri più vulnerabile.
E tu come fai a sapere tutte queste cose? Come facevi a essere nel posto giusto al momento giusto?
Diciamo che tenevo la situazione sotto controllo.
E perché li hai uccisi?
Cosa avrei dovuto fare,
no,
scusa?
No, non fraintendermi, io ti sono grata per quello che hai fatto. Intendo dire che, insomma, sì, la fondazione invia due estranei per aggredirmi e dal nulla spunti tu e mi salvi la vita.
Sì?
Non lo so, sto solo cercando di capirci qualcosa.
Non c'è molto da capire, la fondazione evidentemente ha bisogno di te.
Ma per cosa? Perché mi vogliono viva?
Evidentemente a loro interessava soltanto metterti KO il tempo sufficiente per portarti alla base.
Ma perché? E come fai a sapere tutte queste cose?
Che c'entra questo ora?
Chi sei tu?
Chi sono io?
Sì, Arthur, chi sei?
Siamo in diretta, migliaia di persone ci stanno ascoltando. Cosa ti fa credere che io voglia rivelare chi sono? Con quale diritto?
Va bene, sospendiamo qui se vuoi. Cari ascoltatori...
No, aspetta. Aspetta, non chiudere la diretta, non farlo.
Va bene, però... Risponderai alle mie domande?
Va bene. Si può fumare qui dentro?
Sì, d'accordo.
Sentiamo.
Che cosa vuoi sapere?
Ad esempio, chi sei? Sarebbe un buon inizio.
Mi piace pensare di essere una persona speciale.
Ok, d'accordo.
Sì, mi piace pensare di essere speciale, anzi, completo. Sì, completo. Completo è la parola adatta. Ho una mente razionale la maggior parte del tempo. Osservo, valuto, stimo, calcolo, ma ho anche una componente piuttosto irrazionale. E questo mi rende completo, secondo me. L'equilibrio fra le due cose.
Non credo di seguirti, Arthur.
Dimmi, ti piace la musica classica?
Sì, perché?
A me piace molto la musica classica. Mi rappresenta, sono come un'aria per soprano. Così precisa, matematica, analitica, eppure così sublime, sottile, misteriosa. Sono entrambe le cose, razionale e irrazionale. La bellezza sta nell'equilibrio. Ci ho messo molto tempo per capirlo.
In che senso?
Che un tempo non ero così. Un tempo il mio equilibrio era sbilanciato, ma poi ho trovato il compromesso.
Come?
Vedi, tanto tempo fa, accadde una cosa molto strana. Naturalmente all'epoca non potevo comprenderla, ma ora sì. A quel tempo ero troppo preso da me stesso, troppo competitivo, troppo razionale. Non ammettevo nulla che non potessi comprendere appieno, capisci cosa intendo?
Che cosa ti accadde, Arthur?
Una notte feci un sogno. Vuoi che te lo racconti?
Va bene.
Ero su una collina e dall'alto sovrastava una valle fiorita. Il sole stava tramontando, un vento tiepido soffiava tenue. Io me ne stavo lì a contemplare quel panorama paradisiaco. Non sapevo come fossi finito in quel luogo, né tantomeno se qualcuno mi ci avesse condotto, ma non mi importava. C'era la pace assoluta, il silenzio, l'armonia. Pensai di essere morto e di essere finito nel paradiso terrestre. E proprio mentre ero lì a fissare il tutto nella pace più assoluta, udii la più incantevole delle melodie. Un'aria così perfetta che infondeva un tale senso di beatitudine. Una musica celestiale che poteva essere apprezzata soltanto da chi aveva imparato ad ascoltare più col cuore che con le orecchie.
Ora capisco che volevi dire quando hai parlato dell'equilibrio.
Sì, ma la storia non è finita. Sai chi era a cantare?
Chi?
Una dea. Una fanciulla così perfetta, così bella. Una chioma di capelli color grano incorniciava due occhi verdi come gemme. I lineamenti del volto erano così eterei, ma al contempo così sfuggenti. E quella voce celestiale. Attorno a lei, protetti dall'ombra di una quercia maestosa, erano radunati tanti bambini. C'è chi giocava, chi dormiva, chi contava i fili d'erba, chi guardava le nuvole. Come la più perfetta delle madri, lei cantava, sorrideva, li proteggeva.
Ma è bellissimo.
È la pace, la pace. Se tu mi chiedessi di dipingere la pace, la rappresenterei così.
E poi, che cosa accadde?
Poi il sogno cambiò.
Cambiò?
Quel quadro paradisiaco si corruppe. In pochi istanti, tutto si deteriorò. E io non potevo fare nulla se non restare a fissare quella scena.
Che intendi dire?
Il cielo iniziò a incupirsi. Il fragore dei tuoni prese a sconquassare quella pace celestiale. Un urlo lancinante mi perforò i timpani. Era una sirena d'allarme, di quelle che si sentivano in tempo di guerra. La pace era finita. Era giunto il tempo della guerra.
Va avanti.
La terra diventò una cozzaglia rivoltante di cenere e sangue. Un fulmine si abbatté sulla quercia, lasciando un cratere immenso. E da lì uscì la cosa.
Che cosa?
Un orrore raccapricciante. Un abominio osceno, mezzo uomo e mezzo demone. In una mano, fra gli artigli, reggeva una spada di proporzioni colossali. Nell'altra, un vessillo rosso, con al centro un simbolo che non dimenticherò mai, che l'intera umanità non dimenticherà mai.
Quale simbolo?
Una svastica.
Oh mio Dio.
Dio non c'entra. Non avrebbe permesso quello che è successo.
Che è successo?
I bambini che fino a poco prima vivevano in pace si raccolsero ai piedi di quella cosa. La dea tentò di fermarli, li supplicò di non avvicinarsi, ma non fu ascoltata. Venne trafitta da parte a parte dall'enorme spada. Il suo canto cessò per sempre. La creatura vomitò urla disumane. E i bambini si tramutarono in soldati armati. Se fino a poco prima giocavano fra di loro, adesso si uccidevano l'uno con l'altro.
È orribile.
Era la guerra. La guerra aveva preso il posto della pace.
E poi?
Poi urlai. Urlai come mai prima d'ora. E alla fine mi svegliai. Il sogno era finito.
Accidenti, Arthur. Ora capisco. Capisco quando dici di aver trovato l'equilibrio fra razionale e irrazionale.
È come nella musica. La guerra e la pace sono anche lì, dispiegate su un pentagramma. I momenti romantici, quelli drammatici, le scene di morte, quelle d'amore. Tutto deve avere un equilibrio.
Lo penso anch'io. Nella musica così come nella vita.
Sì, però... Però c'è un problema.
Che vuoi dire? Quale problema? Quale problema?
Che le note su un pentagramma restano lì. La cosa peggiore che possa succedere è che vengano suonate e non mi sembra poi un gran male.
Beh, anche i sogni. Gli incubi, ad esempio. Ci fanno vivere attimi di terrore, ma poi è tutto finito. Che cosa c'è di così divertente?
No, niente, scusami.
E allora perché stai ridendo?
Mi fa ridere come tu non abbia capito niente.
Non ho capito cosa?
Non hai centrato il punto. Tu credi che quando ti ho detto di essere completo perché c'è un forte equilibrio fra razionale e irrazionale, tu hai creduto che mi stessi riferendo al sogno, al contenuto del sogno, alla poeticità della metafora, come se una persona razionale non potesse essere così poetica.
Non è così, forse?
No, 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 devi concentrarti non sul contenuto. Devi concentrarti sulle circostanze, cioè sul fatto che poi è successo davvero.
Ma cosa stai dicendo? Non capisco.
Quel sogno, quell'incubo, beh, quando mi sono svegliato ho guardato l'ora. Erano le 6 del mattino.
E quindi?
Vuoi sapere che giorno era?
Dimmi.
Sei pronta? Era il 29 gennaio 1933.
Cosa?
Quale parte ti sconvolge? Il 1933 o il fatto che porti bene i miei anni?
Ma, oddio, ma non è possibile! Mi stai prendendo per il culo!
E perché dovrei farlo?
Tu dovresti... Oddio, tu dovresti avere...
Ti aiuto io. 101. Dovrebbero essere 101 anni, anno più, anno meno.
Ma è impossibile!
Sei appena stata aggredita da due idioti extradimensionali. Dovresti rivalutare il tuo concetto di impossibile.
Ma dimostri appena...
31 anni. Sì, lo so.
E com'è possibile?
Beh... La mia storia non è finita.
Vai avanti.
Quel sogno, sì, insomma, quell'incubo sulla guerra, era il 29 gennaio 1933. Sai cosa accadde il giorno dopo? Te lo dico io se non te lo ricordi. Hitler venne nominato cancelliere del mio paese.
Sei tedesco?
Geboren aufgewachsen. Nato e cresciuto, a Berlino.
Mi stai dicendo che il tuo sogno...
Sì. Quella era la seconda guerra mondiale. Ma non potevo ancora saperlo, naturalmente.
Un sogno premonitore.
Immagino si chiamino così. Non credevo potesse succedere. Ma da quel momento ho capito che non esiste solo la razionalità.
Cos'è successo dopo?
Beh, immagino che debba andare avanti con la mia storia.